piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Privilegiati depressi, eccoli, fanno pure più schifo dei privilegiati contenti. Non se ne può più, non se ne può più di te. E anche di Sergio, bello che è morto. E soprattutto non se ne può più del dolente erudito, il quale, si capisce, ce l'ha solo lui le idee giuste. Però, poverino, egli è afflitto, è impedito da mille meccanismi ostili, perché altrimenti figuriamoci, chissà come metterebbe tutte le cose a posto egli, lui, questo inesorabile, fatemelo dire perché sennò schiatto, questo implacabile stronzo.
Ma di chi parla?
Di me! Di me! Non vi voglio più sentire, voi siete il mio specchio!
Oh. Mario, ma che cazzo dici?
Boh, che ne so.
È fatale come l'osservazione dei fenomeni di costume, la politica influenzata comunque reciprocamente da fenomeni di costume, ci porti a considerazioni che sembrano originali ma sono già state fatte tutte. Questo è Gassman nella terrazza di Ettore Scola, era l'anno 1980, che lancia il suo strale contro un'egemonia culturale di sinistra, contro gli intellettuali di sinistra. Oggi si parla di comunisti con i Rolex, oggi definire una persona comunista è qualcosa di molto comune, soprattutto nei social. Paradossalmente, la prima metà della mia vita sono stato tacciato di essere una persona di estrema destra. Adesso mi vedo arrivare quasi quotidianamente insulti, cioè come insulto l'epiteto: sei un comunista, voi comunisti. E vedo che nell'elenco dei comunisti oggi sono persone che tutto hanno meno che le physique du rôle tradizionale del comunista, almeno ve lo dice una persona che è nato e cresciuto i primi 30 anni della sua vita in una città come Perugia, a totale egemonia gestionale comunista. Fabio Fazio, un comunista. Michela Murgia, una comunista. Saviano, un comunista. Voi comunisti. Ecco, questa, diciamo, rievocazione costante, continua del termine comunista con un'accezione spregiativa fa riflettere soprattutto in un momento storico molto importante. Diciamo, si ricorderà perlomeno il 21 gennaio dell'anno a venire il centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano, con la famosa scissione di Livorno. Sono passati 100 anni e abbiamo avuto in Italia il partito comunista più forte, più importante, più rappresentativo di tutta l'Europa occidentale. Oggi sembra un po' singolare, con questo retaggio storico, capire che soltanto una generazione e mezza più o meno il nostro è diventato un paese, che lo possiamo vedere, ma dal punto di vista oggettivo, non legato da un pregiudizio di nessun tipo, molto conservatore, molto reazionario, molto antiscientifico, cioè portato a considerare più l'elemento irrazionale piuttosto che l'elemento legato appunto a una prassi. Ecco, in questa particolare contraddizione oggi vorrei chiamare il pubblico a rispondermi, chiamando l'800240024. Nella vostra equazione personale, nella vostra esperienza di vita, nella vostra intuizione, chi è oggi il comunista? Chi definite un comunista? Quando dite a una persona se è un comunista, lo diciate con l'intento di insultarlo o di comunque gratificarlo? A quale punto di riferimento nella storia lunga, difficile, corposa del comunismo italiano degli ultimi 100 anni voi vi rifate? E questo lo trovo molto interessante, quindi vi pregherei di chiamare 800240024. Chi è per voi oggi il comunista?
Perché lei crede di essere stato l'ultimo giovanotto con la patente di rivoluzionario. Dopo di lei nessuno, zero. Tutti reazionari, eh?
Interessante analisi da non sottovalutare.
Sì, certo.
Infatti le sue sono osservazioni molto acute, molto acute.
ma solo per il tono di voce, che non è esattamente quello di un usignolo.
Su, Mario, la sua è una voce da cornacchia.
Senta, allora facciamo una cosa, se trovo un altro uccello a cui paragonarlo, te lo faccio sapere, così almeno non...
E ti pareva che il maschiotto comunista non tirava fuori l'uccello?
No, guardi che ha capito male, eh. Questo tipo di umorismo lo lascio tutto a lei e ai suoi camerati, sa?
No, è lei che ha capito male, egregio onorevole. Io sono molto, ma molto più a sinistra di lei, onorevole.
Figuriamoci, vi sappiamo, sì. Siete voi rivoluzionari,
Mario.
A che ora è la rivoluzione, signor? Come si deve venire? Già mangiati? Che?
Lei è un imbecille.
Lei è una cretina.
Prego. Calma.
Che succede?
800 24 00 24, chi volesse documentarsi intanto con un volume corposo di cosa si debba parlare quando si parla di comunismo in Italia, consiglio il libro Quando c'erano i comunisti, 100 anni dal PC tra cronaca e storia, con una testimonianza di Umberto Terracini, che è stato uno tra i fondatori del Partito Comunista Italiano, Marzioli editore. Gli autori sono Marcello Sorgi, che è un giornalista, un saggista e giornalista della Stampa, è stato anche direttore della Stampa, direttore del TG1, direttore del giornale radio, e Mario Pendinelli, che è stato direttore del Messaggero, lo ricordiamo per questo. Insieme hanno fatto questo libro in cui c'è una storia con una testimonianza in appendice importante di quello che fu il comunismo italiano. Abbiamo con noi Marcello Sorgi. Marcello, buongiorno.
Buongiorno.
Avrei sorriso vedendo che già nel 1980 Stefania Sandrelli accusava un intellettuale di sinistra, anche se dissidente, quello già era un periodo abbastanza difficile e complicato, ma le complicazioni vere saranno venute dopo, cioè voi comunisti sempre pronti a tirare fuori l'uccello. Già da allora sembra un controsenso. Se oggi pensiamo a quelli che vengono tacciati nei social reazionari di comunismo, sono la Murgia, la Boldrini, esattamente il contrario rispetto a questo stereotipo. Vediamo di tracciare un po' intanto questa immagine, come viene, si definisce e si costituisce negli anni del tipico comunista italiano.
Ma intanto ricorderei una cosa fondamentale, che i comunisti sono nati 100 anni fa, ma sono anche morti come partito 30 anni fa, e la ragione per cui hanno sopravvissuto, hanno continuato a sopravvivere finora, è stata che Berlusconi li ha, come dire, resuscitati, cioè nei suoi 20 anni Berlusconi ha continuato a chiamare comunisti quelli che faticosamente avevano cercato di smettere di essere comunisti, perché poi sai il comunismo ebbe una fine storica con la caduta del muro di Berlino e con la caduta del comunismo sovietico. I comunisti italiani fecero in tempo 6 mesi prima, cioè pur essendosi separati dai russi, pur avendo riconosciuto tutti gli errori dei russi, avendone preso le distanze, pur avendo smesso di farsi campare economicamente dai russi, che gli davano un sacco di soldi al Partito Comunista, pur avendo fatto tutto questo, comunque hanno dovuto difendersi dall'accusa di Berlusconi di essere rimasti comunisti, e questo è durato quasi fino ai giorni nostri, no?
Sì, un'operazione quasi spiritica, ha rievocato, diciamo, quelli che ormai erano già dei cadaveri, ridando ancora tutt'oggi possibilità di evocare i comunisti. Nel grande paradosso, Marcello, ti rendi conto? Tu hai detto i comunisti italiani, che chiaramente erano sostenuti economicamente, ideologicamente, grandi viaggi che facevano verso l'Unione Sovietica anche per acquisire elementi dottrinari. Oggi la Russia, non più Unione Sovietica, non più paese, diciamo, del socialismo reale, viene in qualche maniera sottilmente, sempre con prove poco certe, accusata di sostenere invece l'ala più potentemente considerata in una vecchia accezione di destra. Oggi chi è più vicino ai cosiddetti russi post-comunisti potrebbe essere Salvini e il suo entourage, almeno in una fase precedente a questi ultimi mesi, poi tutto cambia velocemente. E non c'è un paradosso grosso anche in questo?
Sì, c'è un grande paradosso, nel senso che comunque l'Italia ha conservato una sua collocazione strategica, cioè è un paese messo lì di fronte alla costa settentrionale dell'Africa, in cui ci sono questi paesi arabi, che hanno provato a liberarsi dalle dittature e poi ci sono ricaduti dentro peggio di prima, a metà del Mediterraneo, insomma, la chiamavamo la portaerei del Mediterraneo, quindi diciamo strategicamente l'Italia non è uno di quei paesi da trascurare, diciamo, e quindi anche Putin, che è post comunista, diciamo, quella di Putin viene definita una democratura, per dire che è una cosa a metà fra una democrazia e una dittatura, anche Putin non ha certo smesso di interessarsi dell'Italia.
Ecco, voi fate un excursus nel vostro libro, tu e Mario Pendinelli, dettagliatissimo dei grandi nomi che costituirono il Partito Comunista Italiano, iniziare da Gramsci fino a finire gli ultimi più notabili, che poi Enrico Berlinguer, sempre in Sardegna torniamo, che poi dopo sono stati, diciamo, piccoli movimenti. Ecco, ti riesci a spiegare in qualche maniera come mai delle basi così forti, così potenti abbiano creato un Partito Comunista potentissimo in Italia, enorme, di grande consenso, e quanto sia stato poi, tu dici, in 30 anni sono finiti i comunisti, ma perlomeno il sostrato, la base ideologica, l'inclinazione verso le analisi della realtà potevano in qualche maniera condizionare il paese. Invece il paese sembra che non abbia mai vissuto quel periodo, sembra un paese che sia a diretta filiazione di quello che accadeva prima del 45, più o meno.
Questo è vero, questo che dici, ma diciamo, noi ci siamo posti quella domanda, cioè com'è possibile che in un paese come l'Italia sia nato il più grande partito comunista d'Occidente, un partito che, tanto per dare un'idea ai nostri ascoltatori, nel 1989, quindi quando l'Italia era già un paese moderno, non così differente da come è adesso, nel 1989 prese quasi 10 milioni di voti, cioè c'era in Italia quasi un italiano ogni tre che votava per il Partito Comunista, e questo è stato possibile perché in fondo il Partito Comunista nasce con l'idea di fare la rivoluzione, ma poi diventa un partito quasi antirivoluzionario. Diceva Berlinguer, un partito conservatore e rivoluzionario, ma rivoluzionario Berlinguer lo metteva per cortesia, non avrebbero mai, proprio mai pensato di fare la rivoluzione, e tutte le volte che ci si avvicinano, nel 1980, quando Berlinguer andò ai cancelli della Fiat occupata, presero delle musate tremende, insomma, ci fu la famosa marcia dei 40.000 degli impiegati, dei dirigenti della Fiat, che sconfisse la strategia di tornare alle occupazioni delle fabbriche. Insomma, era un partito che organizzava le lotte e poi le faceva confluire nell'alveo della democrazia, occupavano le terre e poi si accontentavano della riforma agraria della Democrazia Cristiana, occupavano le fabbriche e poi dicevano al sindacato di fare un contratto il meglio possibile, insomma, ma soprattutto liberando le fabbriche, perché la fabbrica era il loro mito. Nascono Gramsci, Togliatti, Terracini, Tasca, fondano questo partito con un'ammirazione incredibile, sono torinesi tutti e quattro, con un'ammirazione incredibile per il senatore Agnelli che aveva fondato la Fiat. Questa Fiat moderna, con le catene di montaggio che somiglia alle fabbriche americane, a loro sembra un colpo di genio pazzesco. E quindi il capitalismo in fondo gli apparteneva, loro sognavano di governare il capitalismo, cosa che naturalmente non gli riuscì.
Però qualcuno allora ha fregato qualcun altro, perché ancora a quei tempi il mandato era la rivoluzione contro i borghesi. Come facevano a tenere un piede in una staffa e un piede in un'altra? Perché se guardavano ai loro ispiratori, a quelli a cui devono rendere conto quotidianamente le loro azioni, l'idea era ancora quella in qualche maniera mettere in crisi lo Stato borghese e fare una rivoluzione. In realtà l'unico tentativo di rivoluzione poi l'hanno fatte frange ben lontane dal PC, mi ricordo un'intervista di Franceschini, fra i primi nuclei delle Brigate Rosse, cioè le prime armi ci hanno date dei vecchi ex partigiani che avevano ancora l'idea della rivoluzione interrotta. Ma è stata una bella gatta da pelare per il Partito Comunista, ma allo stesso tempo hanno già da tempo abdicato all'idea che la rivoluzione non sarebbe mai stata fatta in Italia.
Ma guarda, la rivoluzione, e qui c'entrano i russi, i sovietici, cioè Lenin, quando arriva a Pietroburgo e poi da Pietroburgo si trasferisce a Mosca, al Cremlino, nel libro sono raccontate alcune scene gustose di Lenin che pranza con l'argenteria che era stata dello zar, insomma, cioè viene coinvolto in racchiuso in questa cornice principesca che era quella dello zar che lo aveva preceduto. Bene, Lenin si convince che la rivoluzione prenderà tutta l'Europa, è talmente convinto che la Russia ha fatto un'operazione di successo che sogna di fare subito la rivoluzione nel resto d'Europa. E uno dei paesi in cui gli sembra che la rivoluzione sia a portata di mano è l'Italia, perché nel 1920 in Italia i socialisti prendono il 36% e sono il primo partito. E quindi Lenin dice, beh, ma è fatta, cioè, se il 36%, se i socialisti hanno preso il 36%, e sarà Gramsci a spiegargli non solo che non è fatta per niente, perché in quell'anno lì non c'è una maggioranza per governare, cioè i socialisti e i popolari che hanno preso il 20% non governeranno mai insieme. Gramsci gli spiega non solo che non si può fare la rivoluzione in Italia, ma soprattutto che in Italia sta arrivando il fascismo. Quindi in questo erano molto italiani ed erano anche molto intelligenti il gruppo dei fondatori, perché per convincere Lenin che la sua idea era sbagliata ci voleva non solo coraggio ma anche un fegato enorme.
E quindi diciamo avevano già comunque in testa l'idea che in Italia una rivoluzione di stampo socialcomunista non ci sarebbe mai stata, era una grossa utopia probabilmente. Abbiamo molti ascoltatori che vogliono partecipare. Li tengo in attesa ancora qualche minuto, che devo dare la linea per le informazioni della borsa, poi riprendiamo con Marcello Sorci.
Melog. Noi chiediamo al Partito Socialista perché non dice chiaramente che è contrario alla discriminazione politica nei confronti del Partito Comunista. Noi riteniamo infatti che se si vuole veramente fare una politica democratica, se si vuole andare avanti, se si vogliono spostare forze anche cattoliche, democristiane, verso sinistra, questa è la questione centrale che bisogna porre e che bisogna risolvere. Sino che non si pone, non si risolve in modo positivo, come noi diciamo, questa questione, ritornando ad una politica di unità democratica, antifascista, popolare, si lascia sussistere un equivoco.
Questa è una tribuna politica del 1960, oggi un ospite di un talk televisivo non resisterebbe più di 30 secondi senza che qualcuno gli urlasse addosso, allora funzionava così. Togliatti dice che i comunisti non devono essere discriminati. Ricordo che stiamo parlando della storia del Partito Comunista Italiano, lo facciamo con Marcello Sorci, che assieme a Mario Pendinelli ha scritto Quando c'erano i comunisti, 100 anni del PC tra cronaca e storia, con una testimonianza, un appendice finale, c'è un'intervista corposa, uno dei testimoni, dei fondatori del comunismo, il Partito Comunista in Italia, che è Umberto Terracini, editore Marsilio. Volevo prima ascoltare però qualche ascoltatore che stanno telefonando, hanno risposto alla mia chiamata, di dire quanto oggi si rientra in questa sorta di area indefinita di comunisti immaginari. Qualche anno fa ci fu il libro di Filippo Rossi e Lanna, Fascisti immaginari, poi oggi è molto glamour parlare del fascismo perché c'è quella sorta di brividino di parlare di qualcosa che è proibito, ma di comunismo non se ne parla più perché viene considerato quasi un insulto essere chiamato comunista. Canzio, buongiorno.
Buongiorno.
Lei quando allora, si è sentito comunista immaginario, quindi?
Allora, ero in servizio, ho fatto parte dell'Associazione Nazionale Carabinieri per disciplinare l'entrata e l'uscita nei mercati rionali.
Quindi faceva allora, il carabiniere?
Ho cominciato... Come?
Faceva il carabiniere lei? Era un carabiniere?
No, un simpatizzante, perché l'associazione da molti anni è aperta anche ai simpatizzanti volontari.
Ah, degli umarel che vogliono ecco. Fare il carabiniere, cosa vi danno? Una divisa, una fascia con scritto
abbiamo
carabiniere?
Una divisa, sì, una divisa nazionale con le nostre distintivi che ci riconoscono, ecco.
Senza pistola però, senza armi.
Come, ho un ritorno, dica.
Senza armi non vi danno nulla, solo una divisa.
No, non ci danno niente, siamo solo soggetti ad insulti.
E la insulta dando del comunista, lei è vestito da carabiniere, scusi,
ecco,
sembra assurdo.
Allora, le racconto, disciplinavamo l'entrata e uscita del mercato, uno cominciò a protestare per questa disciplina, dicendo che dovevano chiudere il mercato, eccetera. Io non dovrei reagire niente, ma diciamo elegantemente dissi: forse lei in tutto questo periodo ha sempre avuto il suo stipendio. Io sono delle Poste, una ditta privata. E cominciò, io dissi: guardi, così non posso certo reagire. E lì cominciò, forse visto la mia calma, cominciò a darmi del comunista. E si arrabbiò ancora di più quando disse: ma guardi che mi sta facendo un complimento. Io non sono comunista, ma non lo metto in contrapposizioni. Io
difficilmente
mi sono definito un estremista di centro con simpatia a sinistra.
Va bene, lei, diciamo, l'aspirazione della sua vita era fare il carabiniere, fa il carabiniere volontario, però le hanno dato del comunista, che è paradossale. Vladimiro, buongiorno.
Buongiorno. Allora, io con
lei quando
nome,
si è sentito comunista immaginario, i suoi genitori erano comunisti comunque, se no non le davano questo nome, no?
Ma sì, diciamo c'è una storia diversa dietro, non c'entra niente il comunismo, anche se il nome effettivamente tira da quella parte. Comunque io comunista immaginario mi sento ogni volta, per motivi professionali, magari discuto con qualcuno sui social perché magari sento inneggiare alla pena di morte o anche semplicemente alla castrazione fisica per chirurgica per i pedofili. Quando io dico, magari in una discussione di questo tipo, cerco di portare a ragionevolezza, di leggere un principio di non colpevolezza fino a una condanna definitiva, o anche semplicemente spiego quali sono
cioè ricorda le norme banali di civilizzazione, norme di civilizzazione.
In quel caso sono comunista automaticamente, per cui mi ritrovo
Perfettamente, abbiamo già individuato due ambiti in cui il termine ha perso ogni sua accezione, ogni sua colorazione, ogni suo riferimento storico. Mauro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Nicoletti. Quindi io mi ritengo, se ho ben capito il senso della trasmissione perché non ero dall'inizio, io mi ritengo comunista. Ho 50 anni e quando ero a Milano frequentavo i circoli operai di lotta comunista. Che esistono.
Quindi comunista
tuttora.
Vero, no immaginario lei, no immaginario.
No, assolutamente, perché frequentando il circolo operaio di lotta comunista che ancora esistono in tutta Italia e anche con collegamenti internazionali, loro sono scissionisti del PCI dal 67. Arrigo Cervetto è stato uno dei fondatori, è un personaggio, insomma.
Vabbè,
c'è
però
anche
è qualcosa che a me appartiene, diciamo, un po' come quando fa le sagre di paese che la gente si mette il costume medievale o rinascimentale. È un
no, non proprio.
Qualcosa di folcloristico. No, non lo so, non lo voglio per domanda.
Sì, sì, fanno tutti gli anni una grossa manifestazione il 1° maggio a Milano.
E come vi vestite?
Da
vi
sempre.
Mettete ancora il fazzoletto rosso?
No, io non ci sono più da parecchio, però per loro, diciamo, la loro divisa, tra virgolette, è giacca e cravatta. Ma non per la giacca e cravatta, è per comunicare, diciamo, serietà.
Si mettono, diciamo, quello che è la divisa classica del borghese dagli anni 20 a oggi, e per dimostrare la loro diversità rispetto a un modello magari che ormai non esiste più. Vabbè, Marcello Sorgi, sì. Ti ho fatto sentire qualche esempio preso dalle persone che ci chiamano. Ne trae qualche conclusione? Vedi, oggi il comunismo immaginario è presente comunque, tu l'hai detto, l'ha evocato Berlusconi, lo ha ribadito, lo sta ribadendo magari Salvini, la Meloni, adesso non so bene chi. Ci deve essere comunque un nemico, il nemico diventa il comunista, ma non è più definibile rispetto al modello storico.
Beh sì, diciamo che i comunisti italiani, quando smisero di chiamarsi comunisti, vissero un trauma incredibile che si sente anche dalle telefonate dei nostri ascoltatori. Lotta comunista nacque da una scissione piccola, per la verità, che pensava che il PC stesse andando in una direzione che non era più comunista.
E oggi fa le convention in giacca e cravatta, ti rendi conto?
Sì, quello per la verità lo consigliava anche Togliatti, e Togliatti
amava che i funzionari del PC fossero sempre vestiti in giacca e cravatta, e lui stesso, essendo un uomo piccolo, tarchiato, aveva abiti di buon taglio, insomma, e quando tornò nel 1944 la prima cosa che fecero i suoi compagni di Napoli, lo portarono da un sarto e gli fecero fare un bel vestito blu che lui portava con grande orgoglio, diciamo. Quindi quella è una tradizione.
Insomma, lo sai che a Perugia, nella città, in un monastero di monaci cappuccini in Francia, c'è una reliquia di Togliatti, c'è una costola, un pezzo di Togliatti che rimase quando fecero l'attentato. Lo tengono ancora lì, mi ricordo che veniva in qualche maniera venerato dai comunisti locali, ma ti parlo degli anni 60-70, non so se ci sia ancora. Scusa, ti ho interrotto.
La figura del segretario era una figura quasi mistica, insomma, sia Togliatti, sia Longo, sia Berlinguer, perché noi nel libro diciamo che in fondo la storia del PC finisce con Berlinguer, anche se Occhetto ha dei meriti, ha il merito di aver cambiato il nome, di aver smesso di chiamarsi comunista, insomma la storia dei comunisti fatti a quel modo finisce con Berlinguer. Guarda, la fine del comunismo ha lasciato tante nostalgie e nel nostro libro la spiegazione la dà Veltroni, che è stato giovanissimo comunista, poi a un certo punto ha negato di essere stato comunista, e Andreotti fece una battuta incredibile, disse, si vede che era un omonimo, disse Andreotti, spiritoso come era sempre. Ed è stato Veltroni un protagonista di tutta la fase della sinistra di governo, è stato uomo di governo, sindaco di Roma, fondatore del PD, cioè di un partito che ha messo insieme i democristiani e i comunisti. Veltroni dice: eravamo una comunità di persone per bene. E quindi questo ha lasciato tanta nostalgia in giro, c'è tanta gente che ancora oggi non lo capisce perché non possano esistere i comunisti, perché dice: ma cosa abbiamo fatto di male? In fondo la rivoluzione non l'abbiamo fatta, non abbiamo mai dato botte a nessuno, e non abbiamo mai rubato, diciamo quasi mai, perché poi è venuto fuori qualcosa dopo la fine dei finanziamenti sovietici, per la verità anche loro l'hanno preso. E dice: non abbiamo fatto niente di male, eravamo persone per bene. Dice: perché a un certo punto ci hanno sciolto, no? Anzi, ci siamo sciolti noi stessi. Questa nostalgia ha preso varie direzioni, no? E però ancora oggi si avverte molto.
Ma non è quel comunismo che Scola già individuava negli anni Ottanta, un po' terrazziero, che nulla aveva a che fare con, diciamo, una sana e sincera aspirazione a una giustizia sociale, che ha un po' corrotto il termine. Oggi chi dice comunista intende il comunista con Rolex, non intende più, diciamo, quella generazione, non ha nemmeno memoria storica, non sa nemmeno chi fossero mai stati comunisti, perché l'età media oggi, diciamo, delle punte reazionarie più avanzate è abbastanza giovane. E quindi hanno questa idea di paradosso di persona che dice di essere di sinistra, comunista, quindi con un'idea di giustizia sociale, ma però frequenta le terrazze, usa gli yacht, porta appunto i Rolex, che è l'esempio più pacchiano del benessere ostentato. Forse è questo.
Ti ricordi quella famosa battuta con cui sostanzialmente Berlusconi vinse le elezioni, no? Al primo faccia a faccia, l'epoca nuova, no? In cui i candidati al governo si confrontavano in televisione, faccia a faccia, moderato da Mentana. Allora a un certo punto Mentana dice: beh, ma nel tempo libero, quando siete liberi, cosa fate? E rispose per primo Occhetto e disse: beh, quando ho un po' di tempo vado in barca. Occhetto aveva una barchetta a vela di 7 metri, insomma una cosa proprio piccola, e Berlusconi lo spianò dicendo: beato lei che ha il tempo di andare in barca, eh? Io figurati, io lavoro sempre.
Perché ha un panfilo Berlusconi in confronto alla barchetta, però
accreditò l'idea, suo figlio.
Certo, accreditò l'idea che comunque del comunista che in realtà aveva una grande vita. Ci fermiamo ancora un istante per le informazioni del traffico.
I partiti al governo ritengono che sia quasi un loro diritto decidere qui a Roma come distribuirsi gli incarichi nelle banche, nelle casse dove risparmi. E allora si stabilisce che in certe banche deve andare un socialista, poi si stabilirà quale, in altre un democristiano, e si deve stabilire di quale corrente, in modo che il dosaggio e la ripartizione fra le varie correnti rientrino anche in un calcolo nazionale, infischiandosene allegramente del fatto che si tratta di istituti che amministrano masse ingenti di denaro.
Velocemente, questa è sempre una tribuna politica, questa volta dei primi anni Ottanta, Enrico Berlinguer, che parla della partitocrazia dei partiti di governo. È cambiata molto la percezione oggi, se uno dice Berlinguer pensa a Bianchina, a Mauro Corona e le trasmissioni televisive. Si è persa questa matrice, ma il termine comunista rimane una sua definizione immaginaria, come ci ha spiegato Marcello Sorgi, che assieme a Mario Pendinelli ha scritto Quando c'erano i comunisti, Marsilio Editore, che è un excursus storico di quello che fu il Partito Comunista. Fra un mesetto circa tutti ne parleranno, perché si ricorderà il centenario della nascita. Beh, noi invece oggi vogliamo ricordare il comunismo immaginario, ciò che rimane nell'immaginario generale del comunista come persona che in qualche maniera vive il grosso paradosso, l'insincerità di predicare bene e razzolare male. Questo mi sembra un po' la semplificazione. Sentiamo Maglio. Maglio, buongiorno.
Buongiorno. Beh, intanto io mi trovo in contraddizione con quello che è stato detto. Io sono un comunista vero e quando parlo con le persone non mi dicono mai che sono comunista. Io sono comunista da generazioni.
Perché non lo riconoscono più come tale. Oggi è altra cosa nella percezione generale. Se le mette il fazzoletto rosso ancora con Stalin, quello che vedevo io nelle feste dell'Unità, anche se Stalin era morto da 15 anni.
Anche se non lo metto. Diciamo che in questo periodo metto Lenin bambino sulla giacca. C'è una piccola Lenin stella bambino. Rossa con la faccia di Lenin da bambino presa da mio padre a Mosca, che me l'ha portata.
Vabbè,
come
oggi
regalo.
Le vendono in tutti i mercatini, anche a Ponte Milvio, perché il mercatino delle signore di Roma Nord vendono i Lenin di tutti i tipi.
Però non la portano sulla giacca, nessuno vedo che la porta, come poi mi chiedono chi è, ma chi è quel personaggio, cosa fa e perché porta Lenin.
Beh, da bambino è un po' difficile a capire.
Si riconosce.
E poi vedi, si maschera Maglio in qualche maniera. Lei ha l'orgoglio di dire, come Mario Brega, sono comunista così e così, però non si mette segni di riconoscimento, perché nessuno la riconoscerebbe come tale, no?
No, più che quello porto il distintivo che papà, che era commissario politico della Nanetti, quindi partigiano, ha fatto galera, confino, esilio, eccetera, aveva sulla giacca, quella la porto anche.
Suo padre andava in Russia periodicamente, quindi a fare i viaggi, diciamo, di aggiornamento.
Ha presente le lezioni sul fascismo di Togliatti, fatte dagli editori riuniti, e quelle le ha scritte mio padre. Se legge la prefazione, mio padre le ha raccolte. E papà era triestino, parlava slavo e in galera ha imparato il russo.
E lei da bambino come cresceva in questo clima, diciamo? Gioco forza, lei non poteva che diventare comunista, non poteva uscire fuori dalla linea di sangue di famiglia.
No, non avevo, mamma era staffetta partigiana, per cui sì, ero già abbastanza incanalato.
Lei
però
ha figli, Mario?
Io ho due figli, sì.
Ecco, i figli come hanno... Qual è stato l'esito generazionale, diciamo l'evoluzione genetica dei figli rispetto alla terza generazione?
Sono sicuramente di sinistra. E sentono la politica molto poco, sono abbastanza distanti da quello che è la politica, anche se specialmente il più vecchio, che però ormai ha 40 anni, è un appassionato di storia e uno studioso anche della storia politica italiana, è molto interessato.
Fermo lì Mario, non te ne andare Mario. Allora, Marcello Sorgi, vedi, abbiamo ritirato fuori una reliquia del passato di cui puoi fare scempio e abuso quanto vuoi. Maglio rappresenta il comunista scomparso rispetto agli immaginari.
Sì, ma perché alcune delle cose che ricorda Maglio non sono scomparse affatto. Per esempio il contributo alla guerra di liberazione, alla lotta partigiana, o per esempio il contributo alla scrittura della Costituzione. Cioè, in questo senso i comunisti italiani erano un'altra cosa dal comunismo come viene ricordato, insomma. Cioè, poi, insomma, mettersi il distintivo di Lenin, io non lo so, se è un fatto sentimentale, perché, diciamo, per carità, Lenin era molto meglio di Stalin, era un giurista, era una persona colta. Stalin era un pazzo, essenzialmente era un pazzo che era stato educato
in seminario, e uscito dal seminario, quando diventò il successore di Lenin, diede vita non a una semplice dittatura, ma a una delle due più spaventose dittature che hanno attraversato l'Europa del Novecento. Cioè,
ecco, poi Marcello, Hitler, mi spieghi, perché io storicamente mi ricordo veramente, Stalin morì mi sembra nel 1953, il Partito Comunista Italiano, che io vedevo alle feste dell'Unità da bambino e da ragazzo, continuava a avere i ritratti di Stalin a tutto tondo in tutte le sue manifestazioni. Come mai c'era questa sorta di...
Ma anche i ragazzi che fecero il 68 dicevano viva Marx, viva Lenin, viva Peppe Stalin. Cioè, il mito di Stalin ha resistito anche al fatto che nel 1966 Khrushchev rivelò una parte delle violenze terribili che Stalin aveva fatto. Cioè,
cioè che fu un criminale quando... era storicamente accertato, quindi rifarsi comunque a un criminale in qualche maniera bisognava, se ne aveva, diciamo, non dico una complicità, ma perlomeno un'accettazione del metodo.
Beh, diciamo, fino agli anni 70 c'era una semplificazione, si diceva che Stalin aveva fatto quello che aveva fatto per salvare il comunismo e per edificarlo almeno in Russia, no? E gli americani in fondo avevano lanciato la bomba atomica su Hiroshima, cioè gli americani avevano ammazzato milioni di persone in un giorno, no? E Stalin ne aveva ammazzato invece in una decina d'anni. Diciamo, naturalmente
c'è un metodo artigianale rispetto a un metodo industriale di ammazzar gente, sì, alla fine viene giustificato.
È un paragone che non sta in piedi, diciamo, perché un conto è una guerra, un conto è gestire il dopo rivoluzione in questo modo. Cioè, Stalin fece Togliatti, che era al suo fianco, vide, assistette a tutti ai processi, alle condanne a morte, perfino suo cognato fu massacrato di botte, Paolo Robotti, no? E lui non poté fare nulla per salvarlo. A un certo punto Davide Laiolo gli chiede, Davide Laiolo che era un intellettuale comunista anche piuttosto eretico, a un certo punto gli chiede: ma tu non potevi fare qualcosa per evitare questo? E lui dice: se avessi provato a fare qualcosa, Stalin mi avrebbe fatto uccidere.
Beh, è quello che dissero anche però i processati a Norimberga, più o meno. Vabbè, ormai la storia è passata, ma c'era sempre questa idea dietro che agli ordini non si potesse, se non obbedire, fare altro.
Sì.
Esattamente. Senti, adesso ti chiedo qualcosa che esce fuori dal lavoro del tuo libro, una profezia. Secondo te il 21 gennaio chi prenderà in mano la palma della commemorazione, del ricordo, della celebrazione dei 100 anni del Partito Comunista? Chi lo farà in Italia?
Ma io penso che lo faranno più gli storici, gli intellettuali vicini al PC, l'Istituto Gramsci, quel mondo. Posso dirti questo, che dalle prime, io ho fatto una decina di presentazioni a settembre quando il libro è uscito, e poi è venuta la seconda ondata del Covid e tutto si è fermato, e quello che ho visto è che, non so, ho fatto delle presentazioni con Fassino per esempio, cioè la generazione di quelli che sono al governo adesso non hanno nessuna voglia di commemorare il PC.
Anche, diciamo, se ci pensi,
no,
che quello più a sinistra
assolutamente, anzi, dovrebbe essere
certo, dovrebbe essere Speranza. Io non ce lo vedo Speranza il 12 gennaio andare a portare una corona d'alloro sulla tomba di qualche padre costituzionale del Partito Comunista. Grazie Marcello Sorgi, grazie a quelli che hanno partecipato, alla prossima.